Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In Lui era la vita. La vita era luce per gli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo avvenne come carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi, colui che viene dopo di me mi è passato avanti, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Le esperienze importanti della vita, quelle che la determinano, quelle che la cambiano, non avvengono velocemente. Avvengono perché sono attese, desiderate, preparate, lavorate, vissute. Le grandi esperienze della vita, noi tutti le facciamo solo così. In qualche modo l'autore della lettera agli Ebrei ce lo dice a proposito dell'incarnazione del Verbo. Quel Dio che aveva parlato in molti modi, l'incipit della seconda lettura che abbiamo ascoltato, in molti modi nei tempi antichi, e lo aveva fatto attraverso i padri, i profeti, i patriarchi e quant'altro. E poi la lettera agli Ebrei si soffermerà su tutti questi uomini e queste donne di Dio che l'avevano preannunciata. Ebbene, questa parola un giorno avviene proprio perché ha fatto questo percorso. E quello che accade a Dio per noi è come quello che accade a noi per noi. Dio desidera, prepara, cammina e compie, esattamente come noi per le cose e le esperienze determinanti della nostra vita. E così il popolo di Israele, raccontato dalla lettera agli Ebrei, si ritrova ad aspettare qualcosa di nuovo che irrompa nella sua storia, perché noi incontriamo nell'Antico Testamento un popolo molto inizialmente entusiasta, molto, molto compreso nella sua uscita dall'Egitto, nella sua entrata nella terra promessa, e poi man mano sempre più sconcertato, sempre più deluso, sempre più stanco, a volte per la verità sempre più lontano da quel Dio che lo aveva liberato, perché gli pare, e forse c'è del vero, che quello che sta vivendo non è conforme alla promessa, o quantomeno a come quel popolo aveva immaginato che quella promessa si sarebbe realizzata. E allora deve riorientarsi, allora deve capire quale altro desiderio mettere davanti a sé, quale altra speranza, quale altro cammino, quale altro lavoro, perché davvero Dio possa rientrare nella sua storia. E ancora una volta, quello che capita a Israele nell'Antico Testamento, quello che gli capita, è quello che capita alla nostra Chiesa, al nostro popolo, alla nostra società contemporanea, alle nostre vite personali, familiari, sociali. A volte ci scontriamo con delusioni, stanchezze, perplessità. A volte ci troviamo a dire: abbiamo sperato per nulla, abbiamo immaginato per nulla, abbiamo sbagliato un cammino. Forse siamo sbagliati noi e forse io stesso sono sbagliato. Ecco, la Scrittura ci viene a dire che non è così. Non è così, perché come è capitato a quel popolo, e ripeto, la lettera agli Ebrei ce lo racconta molto bene, come è capitato a quel popolo, capita a tutti i popoli, capita a tutte le chiese, a tutte le religioni, a tutti i pensieri, a tutte le filosofie. Ci dobbiamo confrontare con la storia che a volte, spesso, riorienta i nostri pensieri, i nostri desideri, le nostre speranze. Dobbiamo in qualche modo fare conto con la realtà di una storia che non coincide con il nostro desiderio. Ma, e qui ci soccorre il Vangelo di Giovanni, quel riorientamento è sempre possibile. Quella mancanza di fiato, chiamiamola così, quella mancanza di parole per esprimere quello che stiamo vivendo, ce le dà Dio. È Dio il verbo, ovvero la parola, di tutte queste stanchezze, perplessità. È Dio che dice la parola nuova. Ed è Dio che un giorno, lungamente attesa questa sua parola, è Dio che un giorno diventa la grammatica nuova della nostra vita. E allora ci insegna le parole dell'interiorità e ci insegna le parole dell'esteriorità. Ci insegna la parola della conversione, l'abbiamo ascoltato all'inizio di questo avvento attraverso le parole di Giovanni il Battista, intesa sia come cambiamento di mentalità, perché a volte rimaniamo sconcertati di fronte alla vita perché non abbiamo i pensieri giusti per interpretarla. E Giovanni il Battista ci dice che questi pensieri giusti nascono dentro una conversione radicale. Perché in qualche modo, se davvero ci proclamiamo discepoli, credenti, Se davvero ci affidiamo alle parole di quel maestro, ebbene, è il modo in cui quel maestro legge la vita che deve diventare il nostro modo. E allora, ecco la parola, il verbo, appunto, della conversione, del cambiamento di mentalità, del cambiamento di direzione. A volte questo cambiamento di mentalità e di direzione richiede anche una compunzio cordis, ovvero rendersi conto che probabilmente la nostra vita non è andata in una certa direzione, non perché Dio non l'ha fatta andare in quella direzione, ma perché noi non l'abbiamo fatta andare nella direzione in cui Dio l'aveva impostata. E allora abbiamo anche bisogno, oltre al cambiamento di mentalità e di direzione, anche del riconoscimento del nostro peccato. Ecco, la parola della conversione, il verbo della conversione, è quello che per primo ci viene offerto dal Dio di Israele, divenuto uomo. E poi le parole, ancora una volta, dell'interiorità, la comprensione che non ci possiamo permettere di camminare nella vita da soli, e allora il riapprendimento della capacità di dialogare con il Dio di Israele, il Dio della Chiesa e il Dio della Scrittura. E allora reimpariamo la parola della preghiera, la parola della relazione profonda, la parola della alleanza con quel Dio che ci ha promesso una vita e che noi riprendiamo in mano attraverso l'esercizio della preghiera. Ma queste sono le parole, la grammatica dell'interiorità, la conversione, la preghiera. Ma noi abbiamo ascoltato nel Vangelo, circa a metà del testo che abbiamo ascoltato, che il verbo avviene in forma di carne. Avrete notato che ho pronunciato questo antico e famoso versetto in maniera un po' diversa da come siamo abituati ad ascoltarlo. Il verbo, la parola, avviene in forma di carne, cioè noi diamo vita a quella parola se sappiamo trovare le parole che interpretano la parola di Dio. E allora dobbiamo reimparare la parola della pace e non stare di fronte a un mondo con l'idea che sia semplicemente un mondo in decadimento, di fronte al quale ci mettiamo semplicemente con la nostra depressione politica. E diventiamo donne e uomini dove la parola della pace, la parola della condivisione, la parola della partecipazione alla vita civile è una parola. Anche questo è verbo che si fa carne. È verbo che avviene in forma di carne. Lui l'ha fatto per sé, ma noi lo facciamo per noi. E allora impariamo di nuovo a declinare la parola della giustizia sociale, della giustizia economica, della giustizia ancora una volta politica. Siamo capaci di pronunciare questa parola e di dare corpo alla carne del verbo, perché è così che il verbo si fa carne. Questa notte noi abbiamo ascoltato questo quadro della nascita di Gesù a Betlemme nella fragilità di un bambino, ma questa mattina, vedete, anche la liturgia fa durare molto poco la poesia, perché la poesia è finita stanotte. Sarà per quello che celebriamo di notte, forse, che di notte si dicono le poesie, si fanno i sogni, ma di giorno c'è bisogno di fare qualcos'altro, c'è bisogno di prendere quella poesia dello spirito che è la nascita in Betlemme, e farla diventare opera, storia della mia, nostra vita. Dobbiamo permettere a quel bambino di continuare a vivere. Dobbiamo permettere a quel bambino di non affogare nella sua fragilità. Perché questo abbiamo detto questa notte ascoltando quelle parole. Dobbiamo permettere a quel bambino di diventare il verbo della giustizia, il verbo della pace, il verbo della solidarietà, il verbo della partecipazione, il verbo della cittadinanza, il verbo della natura, dell'ecologia, il verbo della giustizia, il verbo del lavoro, il verbo dell'uguaglianza, il verbo della donna, il verbo del migrante, il verbo di tutti coloro che devono uscire dalla loro fragilità. Perché altrimenti, se noi non ascoltiamo il Vangelo di questa mattina, così, oggi noi non celebriamo Natale, ma dopo la notte della poesia siamo già al Venerdì Santo, perché lo facciamo morire subito nella sua fragilità, questo bambino. Voi direte, era meglio venire a messa stanotte. Sì, è vero. Dobbiamo alimentare e scaldare il sentimento, ma dobbiamo dare legna da ardere alla carne, alla vita, alla storia, alla conversione, alle decisioni, alla forza con cui diventiamo voce di quel bambino fragile. Verbo eterno perché non particolarmente potente, ma perché trova uomini e donne, noi, che lo coniugano quel verbo, che lo sanno rendere vita e carne. E forse ci accorgiamo che il Natale che celebriamo in questo modo, questa mattina, è ancora un po' quello di Gesù di Nazareth. Ma per la verità, e qui Galeotta è la liturgia, per la verità la nascita che stiamo celebrando questa mattina e che deve la nascita all'altra nascita è la nostra nascita, è la mia nascita. Se riusciamo a declinare quei verbi, allora il verbo avviene come vita. E la fragilità che abbiamo celebrato questa notte diventa la forza di un'umanità nuova. Diciamoci un buon Natale in questo senso. Padri e madri del Verbo, ciascuno per suo conto, nel suo luogo, nel suo tempo, nella vocazione cristiana che a ciascuno di noi Dio ha dato.